Doppio clic. Microfono aperto sui fatti di ieri e di oggi.
Bentrovati su Radio Vaticana Italia per questo appuntamento con Doppio Clic, microfono aperto sui fatti di ieri e di oggi. Chi vi parla è Stefano Leszczynski. 50 anni fa, mentre l'Europa iniziava ad infiammarsi sotto la spinta dei movimenti studenteschi scesi nelle piazze per rivendicare il diritto a vivere in un mondo più giusto e più solidale, negli Stati Uniti un proiettile colpiva la testa una delle voci più potenti del cambiamento. E questo l'anniversario che ricordiamo su Se ieri fosse oggi. Robert Francis Kennedy, fratello e consigliere di John Fitzgerald, veniva assassinato proprio il 6 giugno del 1968 dalla mano di un uomo che proveniva dalle periferie di quel mondo che Bob Kennedy avrebbe voluto libere dal giogo dell'ingiustizia politica e dell'oppressione economica. Robert Francis Kennedy, oppositore della guerra in Vietnam, annunciò nel 68 la propria candidatura alla presidenza degli Stati Uniti d'America e durante la campagna elettorale ricevette l'appoggio dei pacifisti e non violenti e dei neri d'America. La notizia della morte di Martin Luther King raggiunse Kennedy il 4 aprile a Indianapolis, proprio durante un comizio elettorale. Lui ne diede l'annuncio a un pubblico sconvolto e chiese la riconciliazione tra le due parti, sottolineando fortemente quanto questa fosse necessaria. La notizia della sua morte provocò un profondo sgomento in tutto il mondo e lo stesso Paolo VI ne fece il perno del suo discorso prima della preghiera dell'Angelus in Piazza San Pietro il 9 giugno del 68. Abbiamo ritrovato quel documento, sentiamolo.
La scorsa settimana ha scosso il mondo a causa, come tutti sappiamo, dell'uccisione di Robert Kennedy e delle circostanze drammatiche e tragiche di quello avvenimento, che si iscrive a caratteri indelebili non solo nella storia degli Stati Uniti d'America, ma altresì nella coscienza dell'umanità, come avvenimento folle ed esecrando, e come stimolo perciò ad una perenne e salutare reazione spirituale. Noi possiamo accogliere nelle intenzioni della nostra preghiera domenicale queste penose e profonde impressioni, perché le dobbiamo riportare a quella provvidenziale fecondità che innalza la figura della vittima illustre e buona accanto a quella del fratello John e di Luther King, ad umana e cristiana condanna della violenza e della criminalità, e le conferisce lo splendore d'un testimonio di cui faremo bene a ricordare la voce. La voce in favore dei poveri, dei diseredati, dei segregati, dell'urgente progresso, in una parola, della giustizia sociale, conseguita non con la violenza e con la lotta discorde fra cittadini e fratelli, ma con l'affermazione energica e coerente della libertà, della fratellanza e della responsabilità, in virtù delle quali deve rinnovarsi la convivenza civile fra gli uomini. Il coraggio ideale e morale di queste vittime insigni della viltà micidiale e delle passioni perverse donde essa trae la sua spietata ferocia, l'odio e l'egoismo specialmente, sia monito salutare a ciascuno di noi, a consacrarvi il nostro pensiero e la nostra azione. I veri valori della vita trovano in quell'inerme coraggio il loro splendore, che li raccomanda alla nostra scelta generosa. la verità, la bontà, la giustizia, l'amore. Non li dimentichiamo, li ha da prima annunciati Cristo, la divina vittima per la redenzione umana, e preghiamo per esserne noi stessi degni cultori, con la medesima fiducia in Cristo che questi eroi vi hanno saputo attingere.
La compassione e l'amore erano il metro che Robert Kennedy diceva di voler usare per comprendere il mondo. Un'affermazione che ci conferma anche Dennis Redmond, già direttore della Associated Press e responsabile comunicazione del Consiglio per le relazioni Italia-Stati Uniti, che in giovinezza ebbe proprio l'occasione di conoscere Robert Kennedy.
Un ricordo abbastanza vivo: io ero all'Università di Columbia, dove facevo un programma alla scuola di giornalismo di Columbia, e mi avevano messo in un programma di leadership dove alcuni dei studenti delle varie scuole di Columbia andavano a Washington a incontrare, a vedere com'era il governo americano. Era nel 62-63, faceva in quel momento Attorney General, cioè il ministro della giustizia, durante la presidenza del fratello. Lui era una persona estremamente concentrata sulla gioventù e il futuro della leadership. Era uno anche molto diretto, che non piaceva fare parole di retorica. Infatti molti dei suoi discorsi che sono rimasti sono calcati sulla la compassione e l'amore, e farci comprendere il mondo. Lui lavorò anche dopo la morte del fratello con Arthur Schlesinger, il grande storico, ricevendo l'appoggio anche di pacifisti, di non violenti, anche sia in quell'epoca, diciamo, i due Kennedy erano coinvolti nella guerra nel Vietnam. Ma durante la cosa che rimase di Kennedy è il fatto che lui, immediatamente quando ci fu la notizia di Martin Luther King, lui andò in pubblico non esitò. Alcuni dei suoi collaboratori dissero: no, ma è più prudente di fare così. Lui no, andò a fare un comizio, credo a New York, credo che era a New York o in un altro, a Indianapolis, credo che stava a Indianapolis, e chiese immediatamente la riconciliazione delle due parti, dicendo che era molto importante avere questa riconciliazione.
Qual è stata la sua emozione e il suo sentimento quando ha saputo della morte e ha saputo dell'uccisione di Robert Kennedy?
Io in verità nel 68 stavo a Parigi a coprire gli eventi di maggio 68, perciò quest'anno si parla molto del 68. È interessante che gli ascoltatori guardino il calendario del 68, che si veda che gli eventi in Francia erano a maggio del 68, poi la morte di Kennedy, l'uccisione, era a giugno del 68, e perciò in pieno maggio francese. Era certamente un momento di grande riviravolta del mondo, dove molti valori erano rimessi in questione, e soprattutto in America, non solo in Europa. Perciò mi ricordo di questi momenti come un grande disorientamento, naturalmente una presa di coscienza che pure, anche se Kennedy era a favore delle periferie, è stato ucciso da una persona che pure lui era della periferia, che era Siran, era del Medio Oriente, se non mi sbaglio, eppure il fatto che quando morì le sue ultime parole, prima di perdere conoscenza, furono: gli altri, come stanno gli altri?
Un personaggio fuori dal comune allora come oggi. Ma cos'è rimasto del pensiero di Robert Francis Kennedy nell'America di oggi? Lo abbiamo chiesto a Gianni Riotta, giornalista e profondo conoscitore degli Stati Uniti.
Temo che il martirio e il carisma di Bob Kennedy ne abbiano fatto una sorta di santo laico, no? Le parole sulla tolleranza, sul progresso, la prima critica al PIL, no? la fece lui, come riuscì a sedare i tumulti per la morte di Martin Luther King citando Eschilo. Però la doppia unione del martirio e del carisma ci fa dimenticare invece l'uomo politico. L'uomo politico era un uomo politico straordinario che aveva creato una coalizione di elite e di popolo, di laureati all'università e di operai in difficoltà o di neri poveri, che oggi sarebbe un antidoto perfetto alla sinistra contro il populismo dominante in Europa e negli Stati Uniti.
Un politico molto abile che era stato anche di grande appoggio al fratello quando era alla presidenza.
La virtù centrale di Robert Kennedy era la sua capacità di maturare. Lui era partito su posizioni di destra per il Partito Democratico, da Guerra Fredda, era stato, non dimentichiamolo mai, ovviamente messo dal padre Joseph, che era il fondatore della dinastia, era stato il segretario della famigerata commissione McCarthy durante la caccia alle streghe, e da queste posizioni un po' oltranziste era invece maturato in un uomo capace di creare una grande coalizione tra le classi e tra le etnie negli Stati Uniti. Questa capacità di maturare, no? Questa capacità del leader di non restare appiccicato a quello da cui parte è oggi forse una virtù di cui sentiamo molto la mancanza.
Eppure oggi non sembra essere rimasto molto di chi difende le periferie negli Stati Uniti, gli emarginati, tanto negli Stati Uniti come in Europa. Cos'è successo alla politica? È veramente così cambiata da considerare i tempi di Robert Kennedy da archiviare definitivamente e da consegnare alla storia?
Mezzo secolo è un periodo molto lungo per la vita di una persona ed è un periodo lungo anche per la storia. Il paese è molto cambiato e l'autorevolezza che c'era, la fiducia che c'era quando il treno con la salma di Bob Kennedy, che non dimentichiamolo, è stato ucciso da un palestinese, quindi già in California, questo già ci fa vedere come i conflitti del Medio Oriente allungheranno presto la loro ombra anche sugli Stati Uniti, poi fino all'11 settembre. Quando passa il treno con la sua salma, migliaia e migliaia di cittadini si mettono lungo i binari per salutarlo, commossi, chiamano le bande delle scuole, bianchi, neri, ricchi, poveri. Ecco, questa fiducia dei nostri leader l'abbiamo perduta e questo coinvolge tutti, la destra, la sinistra, andrebbe ritrovata, ma naturalmente perché i cittadini ritrovino fiducia nei leader, occorrono leader che siano capaci di conquistarsi la fiducia.
Grazie davvero Gianni. Forse un'ultima considerazione sul fatto che magari questa ricorrenza può rappresentare un'occasione per raccontare determinati valori alle generazioni più giovani e sperare di riuscire a coinvolgerle?
Io ci sto provando, ci ho provato facendo il ricordo non del martire Bob Kennedy, ma del Bob Kennedy politico e di come la sua lezione, che viene definita del populismo aperto, del populismo inclusivo, possa essere utile oggi ai progressisti in Europa e negli Stati Uniti. E ci ho provato su Twitter, @Riotta, su Facebook, Riotta.it, cioè stiamo cercando molto di parlare del Bob Kennedy politico. Temo che prevalga invece così un po' la nostalgia del coveravamo, perché questo è un momento così di finti sentimenti e non di vere lezioni.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forced? forever been the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before